Ti ricordi di queste manifestazioni, Marco?
Certo, migliaia di persone sdraiate per terra, nel centro di Londra, davanti ai ministeri, di fronte alla borsa. Donne e uomini che si fingevano morti in mezzo a pozze di sangue artificiale fatte di succo di barbabietola.
I primi articoli su quella strana forma di protesta cominciarono ad apparire nell'autunno del 2018. Prima sui giornali britannici, poi sui media di tutto il mondo, radio, TV, siti internet. Lo scopo delle manifestazioni era quello di attirare attenzione e visto come è andata a finire, possiamo dire che il metodo ha decisamente funzionato. Il movimento Extinction Rebellion si è diffuso rapidamente in 35 paesi del mondo. Il suo simbolo, una clessidra stilizzata all'interno di un cerchio, ora è riconoscibile quasi quanto le treccine e lo sguardo accigliato di Greta Thunberg. Proprio come Fridays for Future, il movimento ambientalista lanciato dalla giovane attivista svedese, anche Extinction Rebellion ha suscitato l'entusiasmo dei più giovani. Le sue spettacolari provocazioni hanno attirato sempre più persone in piazza, gente convinta della necessità di agire, subito e con decisione, per un obiettivo preciso. Contrastare la crisi climatica e andare verso un mondo senza petrolio, la cosiddetta transizione ecologica.
A me però questa definizione non piace, Sabina. Io preferisco chiamarla transizione dei sistemi socio-economici, perché sono quelli che devono cambiare. L'energia, l'industria, l'agroalimentare, i trasporti, imponendo una trasformazione profonda e radicale dei comportamenti di ciascuno di noi. Dire transizione ecologica vuol dire focalizzarsi solo sugli aspetti ambientali, mentre la questione è molto più ampia e riguarda praticamente tutti gli ambiti socio-economici. E quando si parla male, di solito si pensa male e si agisce peggio.
Stai ascoltando Benzina sul fuoco. La crisi climatica e le responsabilità dell'industria petrolifera. Un podcast di Marco Grasso e Sabina Zambon, prodotto da Piano P.
Scendiamo in piazza quindi per un pianeta diverso, per una scuola diversa e per noi, per le nostre vite e per chi verrà dopo. Tutti in piazza per il pianeta!
Quello che alcuni di loro chiedono è la dimostrazione concreta di una via di uscita dai combustibili fossili, senza illusioni o ingenuità.
Daniel De Latin Rodriguez è un dottorando di sociologia all'Università Bicocca di Milano. Lo avete già ascoltato nel primo episodio. Daniel segue da tempo l'evoluzione dei gruppi di attivisti climatici.
A differenza di ciò che è spesso scritto sui giornali o pronunciato da agenti pubblici in posizioni rilevanti, questi attivisti non sono né ingenui né utopisti. Sono molto realistici e pragmatici. Il loro richiamo è quello per un'azione immediata, lo che devono dal 2018 e ora nel 2021. È ovvio che se nessuno fa niente, le opzioni disponibili saranno sempre minori, il che può portare a situazioni in cui scelte terribili possono essere considerate come le uniche disponibili per evitare il peggio. Il ragionamento degli attivisti è questo: più tardi è, peggio è.
Ma chi sono questi ragazzi e queste ragazze che sono attivi da anni sui temi dei cambiamenti climatici?
Mi chiamo Chloe Bertini, ho 23 anni. Studio danza e arte terapia, però molto del mio tempo lo dedico a portare il mio contributo per promuovere il cambiamento a livello di giustizia climatica e sociale. XR è un movimento internazionale nato in Inghilterra nel 2018 che usa la disobbedienza civile non violenta come strumento di pressione per far sì che la crisi climatica ed ecologica sia riconosciuta per quello che è e soprattutto che vengano prese azioni che sono in linea con il cambiamento radicale di cui abbiamo bisogno.
Chloe Bertini, che avete appena sentito, è una delle tante attiviste di Extinction Rebellion, che viene spesso abbreviato con l'acronimo XR. È entrata a farne parte alla fine del 2020 e finora è stata coinvolta soprattutto nelle attività delle Red Rebel Brigade, un gruppo teatrale con il quale ha, tra virgolette, messo in scena diverse iniziative.
Ci sono state tantissime azioni durante la pre-COP. Ci siamo introdotti nelle sedi giornalistiche per appunto chiedere il supporto di giornali perché il loro ruolo in questa crisi sarebbe quella di far notare agli individui tutte le incoerenze che ci sono fra i propositi e le azioni reali che vengono prese, le situazioni di greenwashing che vediamo e quindi di portare le persone a sviluppare davvero un giudizio critico e passare all'azione se si vedono queste incoerenze. Però non è fatto in un modo sufficiente, quindi c'è stata questa azione in cui ci siamo introdotti in 10 sedi giornalistiche. Poi appunto con le Red Rebel abbiamo fatto un grande giro da Piazza della Scala, passando da Galleria Vittorio Emanuele e il Duomo, per poi finire ai Navigli, per appunto andare in quei posti dove le persone vanno spensierati e non sono coscienti della crisi che è in atto, sembrerebbe. Quindi siamo lì per creare quel distacco e ha permesso davvero di approcciare tante persone, perché il personaggio di Red Rebel crea curiosità e quindi le persone naturalmente vengono verso di noi. Avevamo tutta una squadra di supporto che era pronta a cominciare quel dialogo e quindi parlare con le persone e fargli capire come possono contribuire anche loro al movimento.
Questa invece è Viviana Manganaro della campagna Per il clima fuori dal fossile.
È nata questa campagna dopo la manifestazione del 23 maggio del 2019 che ha portato 100.000 persone a Roma contro le grandi opere. Questa campagna ha fatto convergere tanti movimenti, quanti esattamente non so dirlo perché poi sono in costante aumento, da tutto il territorio nazionale, tutte le realtà che si battono contro i gasdotti, le centrali a gas e a carbone, le trivelle, il CCS, gli inceneritori, quindi tutto ciò che riguarda fossile e emergenza climatica. I comitati contro Ilva di Taranto, insomma, esperienza di lotta sui territori contro i soprusi di un'economia che ha come unico parametro il profitto senza scrupoli. Io sono un attivista come tutti gli altri, quindi partecipo alle assemblee, partecipo alle manifestazioni e a tutte le attività della campagna. In più, insieme ad altre persone, mi occupo della comunicazione.
A entrambe abbiamo rivolto la stessa domanda. Direi la domanda fondamentale di questo podcast. Cosa pensano i vostri movimenti dell'industria petrolifera? È un nemico come altri oppure è il nemico unico? Cominciamo da Chloe.
XR riconosce l'origine della crisi climatica ed ecologica nelle fondamenta del sistema in cui viviamo. Ci sono tantissimi fattori interconnessi e ovviamente l'industria petrolifera contribuisce enormemente alle emissioni di gas a effetto serra, ma intorno a questa industria ci sta tutto il mondo della finanza che continua a sovvenzionare e assicurare progetti di espansione di centrali e estrazione di petrolio, ci sono i governi che non impongono politiche radicali da rispettare, ci sono i giornali che non agiscono prontamente per rivelare l'ipocrisia dietro le campagne di greenwashing delle grandi compagnie energetiche, ci sta il sistema giudiziario che non sanziona radicalmente queste industrie che stanno commettendo un vero e proprio crimine contro l'umanità da decenni, nonostante fossero al corrente delle disastrose conseguenze che la loro attività avrebbe portato per l'intero pianeta. Poi la crisi che stiamo affrontando non è solo una crisi climatica dell'innalzamento della temperatura globale, ci sta la crisi ecologica, stiamo vivendo un vero e proprio collasso del nostro ecosistema e stiamo perdendo una quantità di biodiversità che si è vista l'ultima volta quando l'asteroide ha colpito il pianeta. Per questo ci chiamiamo Extinction Rebellion, non possiamo accettare questa estinzione che sta avvenendo a causa dell'attività umana.
Questa è Viviana Manganaro.
Il nemico non è solo l'industria petrolifera. Se si parla solo di petrolio, si parla di una piccola parte del problema. Il nemico è tutta l'industria fossile condannata dall'IPCC per l'aumento delle emissioni di CO2. E più in generale il nemico è tutto il modello di produzione che deve essere cambiato, è il sistema capitalistico e patriarcale che porta a disumanizzare l'economia e a considerarci come consumatori senza diritti. Quindi il nostro obiettivo è costruire un modello diverso, un modello comunitario che ridia dignità alle persone e le metta in relazione fra di loro, che non è così utopistico come alcuni cercano di far credere, anzi sta già dimostrando di essere attuabile e addirittura scalabile. Quindi per questo noi proponiamo come soluzione, perché noi non siamo solo il fronte del no, ma noi siamo anche quelli che propongono, e stiamo proponendo come soluzione al problema energetico appunto l'autoproduzione, la microdistribuzione, comunità energetiche, un modello che ci dia modo di avere bollette più eque, che ci dia la libertà di autoprodurre e utilizzare la nostra energia.
Extinction Rebellion e Per il clima fuori dal fossile sono solo due delle tantissime sigle nella galassia dei movimenti dell'attivismo climatico. Per provare a inquadrare questo fenomeno, per avere un'idea più generale di questi movimenti e di cosa vogliono, abbiamo chiesto aiuto di nuovo a Daniel Delacin Rodriguez, che li osserva da anni.
Prima di tutto dobbiamo distinguere tra questi attivisti i movimenti. Anche se si mobilitano per una causa comune, quella di fermare le emissioni che producono il cambiamento climatico e di prepararsi ai suoi effetti a breve e lungo termine, questo non significa affermare che hanno le stesse prospettive, le stesse strategie e le stesse tattiche. Solo per esempio, per restare nel caso di Milano, nella coalizione che hanno formato in 2019 c'erano 72 e 73 gruppi che facevano parte. Quindi ha una grande eterogeneità fra questi movimenti e questi gruppi. Un altro aspetto importante è che hanno una capacità di azioni molto disuguale. Alcuni sono più focalizzati sugli aspetti locali, mentre altri sollevano le questioni di agire su scala più ampia, come quella nazionale e internazionale. Questo significa anche entrare in relazioni con diversi interlocutori, alleati o avversari. Così gli spazi di azioni sono distinti, anche se alcuni movimenti possono agire in entrambi.
Adesso che vi siete fatti un'idea di massima sui temi per cui si battono i movimenti per il clima, vorrei dirvi anch'io qualcosa su di loro. Non c'è dubbio che la crescita di organizzazioni come Fridays for Future o Extinction Rebellion sia un importante segnale di consapevolezza, ma affinché le cose cambino davvero non basta. Per una svolta globale è necessario coinvolgere nella protesta anche categorie della società che sono spesso trascurate da questi movimenti. Ecco perché io li definisco agenti di destabilizzazione. Alla fine di questo episodio capirete perché mi piace chiamarli così e soprattutto perché in questa categoria rientrano anche alcuni soggetti che mai immaginereste di affiancare a migliaia di ragazzi agguerriti.
Beh, la prima che mi viene in mente è Jane Fonda, no? La mitica Barbarella che nel 1968, in una celebre commedia di fantascienza diretta da Roger Vadim, ha interpretato il ruolo di una viaggiatrice spaziale che va a caccia di uno scienziato capace di creare un'arma in grado di distruggere l'umanità. Quella avventuriera dello spazio rappresentava la Terra. E anche a distanza di oltre 50 anni, Jane Fonda ha dimostrato di voler rimanere fedele al personaggio. Per il suo 82esimo compleanno, infatti, a dicembre del 2019, l'attrice americana non solo si è fatta arrestare, indossando un bellissimo cappotto rosso, ma ha espresso il desiderio che fossero in 82 a essere accompagnati in galera dalle forze dell'ordine. Ognuno un simbolo di una candelina sulla sua torta. In guardina sono finite diverse donne sull'ottantina. Fonda ha spiegato in poche parole perché ha voluto coinvolgere tante sue coetanee. Quando si invecchia, cosa si ha da perdere, ha detto.
La tesi di Jane Fonda, in sostanza, è che le persone più anziane possono diventare le attiviste più coraggiose. Finora però gli anziani sono stati relativamente invisibili nel dibattito sul clima, almeno rispetto ai giovani, il che è un problema. Innanzitutto perché gli anziani sono il gruppo sociale con le emissioni più elevate. Basti pensare al consumo di energia residenziale o alla dipendenza dall'automobile. Ma anche a causa del livello inferiore di conoscenza delle problematiche ambientali in confronto a quello delle ultime generazioni. Ecco perché è importante coinvolgerli nel dibattito e renderli parte dei movimenti di protesta.
Non fosse altro che per un'elementare evidenza matematica. Prendere parte a proteste non violente è un diritto fondamentale nelle democrazie e lo è anche votare alle elezioni. Ma a differenza di molti adolescenti che manifestano in piazza ma che non hanno ancora l'età per votare, gli anziani ce l'hanno e in proporzione saranno sempre più rilevanti. Alle presidenziali americane del 2020, per esempio, il 52% degli aventi diritto al voto aveva più di 50 anni. In Italia la percentuale è attualmente del 45%, ma è destinato a crescere. Dunque, una maggiore consapevolezza degli anziani sulle tematiche dell'ambiente può favorire l'elezione di politici che mettono quelle questioni al centro della propria azione. Secondo alcuni studi, molti over 60 ritengono che saranno poco colpiti dalle conseguenze della crisi climatica. Sarebbero utili, quindi, iniziative che ne sottolineassero le ricadute su diversi aspetti della loro vita. Le pensioni, per esempio, gli investimenti finanziari individuali, il risparmio energetico domestico, la mobilità a basse emissioni di CO2. Tutto questo può spingere questa fascia demografica a dare un contributo importante.
Qualcosa però si sta muovendo. Pensate alla regina Elisabetta, che ha 95 anni. A metà ottobre, mentre parlava con il capo del Parlamento gallese e con sua nuora della COP26, il summit intergovernativo che si sarebbe svolto poche settimane dopo a Glasgow, Elisabetta è stata ripresa in un fuorionda mentre diceva con irritazione: «Questi parlano, ma non fanno niente». Più o meno quello che ha detto Greta Thunberg ai governanti di una quarantina di paesi durante lo Youth for Climate, il grande raduno dei giovani attivisti di tutto il mondo che si è svolto a Milano a fine settembre.
There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah.
Bla bla bla, parole, 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 come quelle attraverso cui il cosiddetto complesso dei combustibili fossili, composto da industria petrolifera, autorità politica a vario livello, comunità finanziaria e tecnoscientifica, media ed altri gruppi rilevanti, da anni plasma, manipola e orienta l'opinione pubblica in suo favore. La retorica sul gas come combustibile pulito per la transizione energetica o combustibile ponte verso le fonti rinnovabili ne è un esempio lampante. Come la glorificazione dell'idrogeno, come detto negli episodi precedenti, in larga parte prodotto attraverso il gas, e la fede nella cosiddetta CCS, Carbon Capture and Storage, pilastro della transizione energetica italiana, cioè catturare i gas serra in atmosfera e sbattere da qualche parte sottoterra e sotto i mari.
Prima però dicevi che oltre agli anziani ci sono altri gruppi la cui importanza è decisamente sottovalutato quando si parla di attivismo per il clima. A chi facevi riferimento?
Per esempio a una parte della destra religiosa molto poco attenta alla crisi climatica, soprattutto negli Stati Uniti.
E forse non solo lì. Pensa che nel 2018 Avvenire, il più importante quotidiano cattolico in Italia, è arrivata a pubblicare un articolo dal titolo «Essere credenti e ambientalisti? Ecco perché non c'è contraddizione». Evidentemente, se ti senti in dovere di sottolinearlo, non hai così tanta fiducia nella sensibilità climatica dei tuoi lettori. Quanto ai Stati Uniti, invece, sentite questa. Secondo una ricerca del prestigioso Pew Research Center, nel 2020 il 62% delle persone senza confessione religiosa, diciamo atei e agnostici, si è detto d'accordo sul fatto che l'attività umana stia causando il riscaldamento globale. Di contro, solo il 34% degli intervistati cristiani concorda con questa verità scientifica. Gli studi hanno anche rilevato che chi crede nei miracoli e nell'aldilà ha una minore paura dei rischi provocati dai cambiamenti climatici.
Questo vuol dire che la religione predispone le persone contro la scienza del clima?
Molti sostengono che la scienza e la religione siano in conflitto tra loro, ma uno studio pubblicato l'anno scorso in una rivista accademica di psicologia, Social Psychological and Personality Science, mette in discussione questa tesi. La ricerca, condotta in 60 paesi, è arrivata alla conclusione che tra le nazioni ad alto reddito, solo negli Stati Uniti il credo religioso è stato associato a una minore fiducia nella scienza.
Potremmo chiederci a questo punto che cosa è venuto prima, la sfiducia nella scienza o il credo religioso contemporaneo, l'uovo o la gallina? Mi spiego meglio. Forse certe comunità adottano posizioni politicamente conservatrici sui cambiamenti climatici e lo fanno a causa della loro tradizione religiosa. O magari, al contrario, le persone adottano convinzioni religiose che sottolineano il dominio dell'uomo sulla natura proprio perché sono cresciute in una comunità politicamente conservatrice.
Catherine Hayhoe è una scienziata climatologa canadese ed è anche una cristiana evangelica. Ha pubblicato da poco un libro intitolato Saving Us, cioè Salvare noi stessi. Nel libro esamina le strategie efficaci per comunicare quanto sia urgente l'azione sul clima. Uno dei principali problemi che Hayhoe ha identificato per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili è un aspetto del comportamento umano che gli psicologi chiamano avversione alla soluzione. In sostanza, per evitare la crisi dovremo fare minor uso di combustibili fossili. Questo richiederebbe un grande sacrificio nella vita quotidiana di ognuno di noi. Se esiste una soluzione per risolvere una crisi, ma non la adottiamo, noi stessi ci vediamo come persone cattive. Ecco allora cosa succede. Per evitare di considerarci cattivi, troviamo ogni possibile scusa per non agire, compreso la negazione della causa principale del problema.
E questo atteggiamento immagino che si rafforzi all'interno di una comunità religiosa. Come se ne esce allora?
L'autrice di Saving Us dice che in realtà la soluzione si raggiunge più facilmente se gli interlocutori fanno parte della medesima comunità e quindi hanno valori condivisi. Lei stessa, nel suo ruolo di caposcientifico dell'organizzazione Nature Conservancy, tende una mano anche alle comunità agricole più remote, a cui mostra come l'adozione di certe tecniche agricole attente al clima possa aiutare i raccolti.
Gli evangelici hanno sicuramente una forte presa sulla politica americana, ma la Chiesa cattolica ha una portata molto più ampia. Si calcola che nel mondo ci siano 1,2 miliardi di cattolici. Nella Laudato Si, la sua seconda enciclica diffusa nella primavera del 2015, Papa Francesco critica il consumismo di massa e lo sviluppo irresponsabile e lamenta il degrado ambientale e il riscaldamento globale. Invita i governanti del mondo a, cito testualmente, una reazione globale più responsabile, trovando una soluzione rapida e facile. Il Papa dice che i combustibili fossili dovrebbero essere sostituiti senza indugio. Chiede che i paesi ricchi siano ritenuti responsabili del loro debito ecologico, quello che hanno accumulato sfruttando i paesi più poveri. In pratica, il Papa mette in discussione il modello dominante di crescita socio-economica ad alta intensità di carbonio che il complesso dei combustibili fossili di cui parlavo prima difende con le unghie e con i denti, anche bloccando l'azione e la ricerca su questi temi.
A cosa ti riferisci, Marco?
Beh, basta guardare l'ultimo rapporto che la IPCC, il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, ha pubblicato nell'agosto del 2021. Per un verso, ha effettivamente suonato un codice rosso per l'umanità e ha reso evidente che bruciare combustibili fossili ha contribuito al 64% dell'aumento delle emissioni di anidride carbonica di origine antropica dal 1750. E all'86% della crescita delle emissioni negli ultimi 10 anni. Per altro verso non ha osato includere né nelle 41 pagine del suo Summary for Policymakers né nel comunicato stampa della sua presentazione le indicibili parole fossil fuels, cioè combustibili fossili. Piuttosto, questo documento ha timidamente sostenuto che le attività umane e l'influenza umana causano l'attuale crisi climatica, senza specificare perché questo stia accadendo e chi dovrebbe essere ritenuto responsabile.
Tutto sta insomma nel capire che cosa faranno ora i governi del mondo per contrastare l'industria dei combustibili fossili. Su questo punto i movimenti ambientalisti qualche idea ce l'hanno. Sentite di nuovo Chloe Bertini, di Extinction Rebellion.
Penso che le compagnie petrolifere non abbiano bisogno di noi per essere coinvolte nella transizione ecologica. Purtroppo questo coinvolgimento non intendo il dialogo e la valutazione di come fare per evolvere le loro attività, ma più che altro per loro sembrerebbe un gioco di chi riesce ad estrarre di più e più a lungo per assicurarsi quegli ultimi barili che avranno un valore molto alto. Un gioco pure nell'assicurarsi nuove forme di energia per far sì che il denaro e il potere rimanga nelle mani di quelle stesse poche entità. Quello che vogliamo noi quindi non è davvero un dialogo con le industrie petrolifere, invece è un cambiamento globale, quindi andare ad agire in tanti punti diversi. Per quello che riguarda il sabotaggio intelligente, inteso come l'attaccare fisicamente le cose che consumano sul nostro pianeta, penso sia un approccio problematico per certi aspetti. Consideriamo per esempio l'idea di danneggiare un SUV di un cittadino per comunicare l'impatto che il veicolo ha sull'ambiente. Per i principi di XR questo non è davvero una pratica non violenta e la decisione di agire in modo non violento non è solo una decisione morale, ma anche strategica. Quando una persona agisce in modo violento si crea un distacco verso l'interlocutore e l'avversione che questa persona ha nei confronti dell'atto violento rende più difficile, diciamo, sviluppare quell'empatia e l'ascolto e quindi davvero integrare quello che stiamo cercando di comunicare.
Nell'enciclica a cui facevamo riferimento poco fa, Papa Francesco ha toccato tutti i tasti giusti. La nostra amica Naomi Oreskes, la storica della scienza che abbiamo citato in un episodio precedente, ha detto che Laudato Si ci spinge ad abbracciare, e cito letteralmente, le dimensioni morali di problemi che finora sono stati visti principalmente come scientifici, tecnologici ed economici. Greg Gutfeld, un commentatore della TV americana di destra, Fox News, è arrivato a descrivere il Papa come la persona più pericolosa del pianeta. E pensate che questo è lo stesso pianeta abitato dal leader mondiale le cui dita aleggiano, quelle sì pericolosamente, sopra i pulsanti nucleari.
A quelli di Fox News piace sempre esagerare. Tuttavia le parole di Francesco non sono solo innovative per un Papa. Riflettono anche una connessione più capillare che la fede cattolica sta cercando di instaurare con i movimenti ambientalisti.
Sono d'accordo, Marco. E devo dire che nel mondo cattolico ci sono molte persone che la pensano come lui. Molly Burns, per esempio, una giovane americana del Connecticut. A settembre del 2015, quando aveva 26 anni, ha fondato un'organizzazione chiamata Good Lands, cioè Terre Buone. La sua missione, scrive lei stessa sul suo sito, è quella di mobilitare la Chiesa cattolica a usare la sua terra per il bene. In pratica, questa ragazza ha fatto un censimento di tutte le proprietà mondiali della Chiesa cattolica affinché la Chiesa possa organizzare al meglio un progetto globale per affrontare le questioni climatiche, compresa la tutela delle popolazioni più vulnerabili. Molti di queste popolazioni sono formati infatti da cattolici che vivono in luoghi come il bacino amazzonico, parti dell'Africa e dell'Asia, zone dove la Chiesa a volte è più influente dei governi locali.
E che cosa ha scoperto da questo censimento?
Innanzitutto che la Chiesa cattolica è, virgolette, il più grande proprietario terriero non statale del mondo, chiuso virgolette. Il suo patrimonio complessivo copre quasi 177 milioni di acri di terra, cioè poco meno di 2,5 volte la superficie dell'Italia. Un'altra cosa che mi ha colpito è che l'arcidiocesi di Los Angeles possiede, tra le varie cose, 21 pozzi di petrolio. È un dato che fa riflettere su quanto la Chiesa stessa possa e debba fare per contrastare la crisi climatica. Papa Francesco ha incontrato Molly Burns nell'estate del 2018 ed è rimasto talmente impressionato dal suo progetto che l'ha invitata a fondare un istituto vaticano di cartografia per approfondire i temi da lei studiati. È l'ennesima dimostrazione del fatto che il Papa non ha paura di essere innovativo, tant'è che avrebbe voluto partecipare alla conferenza COP26 di Glasgow.
Vi ricordate quando all'inizio di questo episodio ho usato la definizione di agenti di destabilizzazione? Ecco, direi che Papa Francesco è uno di questi, anzi forse il più importante, uno di quegli individui carismatici che hanno un ruolo di primo piano nell'aggregare e catalizzare le pressioni che provengono dalla società civile e nel trasformarle in una lenta ma costante ondata di forze nuove per sfidare il potere del complesso dei combustibili fossili. Penso al Papa, ma anche a Greta Thunberg, o ai ragazzi e alle ragazze di Extinction Rebellion, persone così diverse tra loro ma così uguali nel voler modificare il sistema, nella loro volontà e capacità di cambiare le cose. Lo stesso obiettivo di alcune iniziative giudiziarie avviate in giro per il mondo. Ma di questo parleremo nel prossimo episodio, l'ultimo di questo podcast.
Benzina sul fuoco è un podcast di Marco Grasso, professore di Geografia Economica e Politica all'Università degli Studi di Milano Bicocca, e Sabina Zambon, prodotto da Piano P. Iscriviti subito alla serie nella tua app preferita, riceverai la notifica dell'uscita dei nuovi episodi e se questa puntata ti è piaciuta, lascia stelle o cuori o scrivi una recensione. Per noi è molto importante.